Benvenuti a questo nostro approfondimento. Oggi parliamo di Product Oversight and Governance, la POG.
Esatto, quella introdotta dal regolamento IVAS 45 del 2020.
Che non è, diciamo, solo un aggiornamento normativo. Sembra più un cambiamento profondo per gli intermediari assicurativi.
Proprio così. E l'obiettivo oggi è guardare da vicino gli obblighi del distributore.
In particolare?
In particolare la gestione del target market e poi i flussi informativi verso le imprese.
La logica di fondo è una responsabilità che diventa condivisa.
Condivisa per tutta la vita del prodotto, mi sembra di capire. Sì, e questo mette l'intermediario al centro, proprio per tutelare il cliente. Non è solo rispettare una regola, è assicurarsi che il prodotto giusto arrivi, al cliente giusto. Il punto chiave, quindi, è questo. La responsabilità non finisce con la creazione del prodotto.
L'intermediario non è più un semplice venditore, ma diventa quasi un custode della distribuzione corretta.
Esattamente. E la finalità ultima, non dimentichiamolo, è proteggere il cliente finale.
Cioè, evitare a tutti i costi che un prodotto finisca a chi non è adatto.
Proprio così. Si vogliono evitare collocamenti impropriati. È un passo verso una consulenza, diciamo, più mirata, più consapevole.
E il cuore di tutto questo sistema è il concetto di target market, il mercato di riferimento, che però definisce l'impresa, giusto?
Sì, l'impresa che crea il prodotto lo definisce in modo analitico. Ci sono due aree principali.
Quali? Allora, il target market positivo, che sono i clienti ideali per quel prodotto, identificati per vari fattori, conoscenze, situazione finanziaria, rischio, obiettivi, esigenze. Ok, i clienti giusti. E l'altra area?
L'altra è il target market negativo, cioè la categoria di clienti a cui quel prodotto è certamente incompatibile.
Quindi a loro non deve essere venduto. Punto.
Esatto. E l'impresa, oltre a questo, definisce anche la strategia distributiva che ritiene più adatta.
E qui entra in gioco l'intermediario, il distributore, con obblighi precisi.
Obblighi concreti, sì. Deve adottare misure ragionevoli.
Misure ragionevoli per fare cosa esattamente?
Per assicurare che la distribuzione sia coerente con il target market definito. Quindi, primo, verificare che il cliente rientri nel target market.
Positivo.
Tramite la profilazione, immagino.
Sì, con un'adeguata profilazione. E poi, secondo, e questo è cruciale, accertarsi con ancora maggiore attenzione che il cliente non rientri nel target market negativo.
Ah, quindi c'è un'attenzione specifica per il non vendere a.
Decisamente. E infine, ovvio ma importante, fornire informazioni chiare e complete sul prodotto.
Questa verifica sul target market negativo mi sembra particolarmente stringente. Che succede se un cliente è un po' al limite? La norma è specifica o decide l'intermediario?
È un punto delicato. La normativa parla di misure ragionevoli e un'attenzione rafforzata per il negativo. Non può coprire ogni caso limite, ma lo spirito è chiaro. Massima prudenza.
Quindi nel dubbio fondato e ben documentato che il cliente possa rientrare nel negativo, la distribuzione è fortemente sconsigliata, anzi, direi vietata in pratica. La documentazione è tutto.
Capisco, la verifica sul cliente singolo, ma l'impresa come fa a sapere se le cose funzionano nel complesso? Immagino entrino in gioco i flussi informativi di ritorno.
Esatto, proprio quelli. L'intermediario deve comunicare periodicamente all'impresa produttrice certe informazioni sulle vendite.
Che tipo di informazioni? Informazioni rilevanti e...
E attenzione, se in via del tutto eccezionale si vende fuori dal target market positivo...
Sì?
Bisogna motivare e documentare la scelta, dimostrando che è stato fatto nel miglior interesse del cliente.
E questo feedback a cosa serve all'impresa?
È vitale, non è burocrazia. Permette all'impresa di monitorare la situazione reale.
Quindi di capire se c'è qualcosa da aggiustare?
Proprio così. Magari devono rivedere il prodotto stesso, o il target market che avevano definito, o la strategia distributiva. È un meccanismo di miglioramento continuo.
Facciamo l'esempio pratico che c'è nelle fonti, quello del 2025. Un'agenzia propone una polizza unit-linked, quindi un prodotto legato a fondi di investimento, piuttosto rischiosa. Ok. In questo caso, l'agente riceve la scheda POG dalla compagnia. Prima cosa, forma i collaboratori. Devono conoscere bene il target market positivo, chi ha alta propensione al rischio, orizzonte lungo. E soprattutto il negativo.
Soprattutto il negativo. clienti prudenti, magari pensionati, persone senza esperienza di investimenti. E come lo gestiscono in pratica?
Beh, spesso integrano i criteri nel loro software gestionale, il CRM. Così, quando fanno una proposta, il sistema può controllare la coerenza.
Ah, interessante. Quindi il sistema potrebbe bloccare una vendita. Potrebbe bloccarla se il cliente è nel target market negativo. O magari richiedere un'autorizzazione specifica, ben motivata. E poi, periodicamente, l'agenzia manda un report aggregato alla compagnia. Anonimo, ovviamente.
Questo rende molto concreto come la POG si traduce in processi operativi quotidiani, spesso con l'aiuto della tecnologia.
Esattamente. Strumenti che aiutano a visualizzare e a gestire la conformità. Quindi, per tirare le fila, il messaggio per gli intermediari è chiaro. La POG impone un ruolo molto più attivo, più responsabile. Sì, definire e rispettare il target market, gestire i flussi informativi, non sono solo obblighi.
Sono strumenti. Strumenti per una distribuzione più consapevole, che mette al centro la tutela del cliente.
Assolutamente. E questo ci porta forse a una riflessione finale, no?
Certo.
Al di là dell'obbligo normativo in sé, come può un intermediario usare questi principi della POG in modo proattivo? Cioè, come trasformare un adempimento
in un'opportunità?
Sì, un'opportunità per rafforzare la fiducia, per capire ancora meglio le esigenze del cliente e, insomma, per costruire relazioni più solide, più adeguate. Una bella sfida, credo.